Con la quinta e la sesta lettera, cioè a Sardi, Filadelfia, si arriva nella storia della Chiesa cristiana dei tempi moderni. Sardi corrisponde alla Chiesa della Riforma e del protestantesimo in generale, a partire dal 1517, data famosa 31 ottobre 1517, tutto il protestantesimo ricorda la lotta incominciata da Lutero con la fissione delle famose 95 tesi. Con Filadelfia, la sesta chiesa, si arriva al periodo del risveglio da collocare tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Ma oggi ci occupiamo di Sardi. Vogliamo leggere il testo, Apocalisse capitolo 3, dal versetto 1. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivere e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvedi, che se tu non vegli, io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È interessante notare che a partire da Pergamo la Chiesa è divisa. C'è la maggior parte della Chiesa che cammina secondo questo mondo, però c'è un residuo fedele, c'è un rimanente che ha i comandamenti di Dio, li osserva, crede in Cristo, rifiuta le tradizioni di questo mondo. E il messaggio alla Chiesa di Sardi è anche un messaggio molto severo. Teniamo conto scrupolosamente di quanto leggiamo per poter capire perché il Signore si esprime in quella maniera, perché parla di vesti bianche, perché dice: tu hai nome di vivere e sei morto. Beh, un rimprovero terribile, ma venendo dalla parte di Gesù Cristo si può capire che è la realtà. Diciamo una parola prima di tutto sulla città, la città di Sardi. Sardi fu capitale del regno di Lidia, conobbe l'apogeo del suo splendore sotto il regno di Creso nel VI secolo avanti Cristo. Quando si dice Creso si dice ricchezza, dice è ricco come un Creso. Si diceva un tempo, oggi si direbbe è ricco come un Rockefeller o un altro nome che va di spicco, un Agnelli. Costruito su una roccia alta 500 metri, era considerata una cittadella inespugnabile come Pergamo. Aveva solo un punto debole e fu proprio là che Ciro riuscì a sorprenderla come un ladro nella notte. Ecco, facciamo attenzione a tutti questi piccoli particolari. Si vede che questo Ciro aveva il dono dello stratagemma, perché fu proprio lui a fare cadere la grande città di Babilonia. Ignorando le grandi mura di Babilonia, altissime, non sappiamo esattamente quanto fossero alte, addirittura Erodoto favoleggia di 90 metri, l'altezza di queste mura mi sembra un po' tanto, 90 metri, comunque erano alte, ignorò queste mura e passò dove? e passò sotto le mura, nel senso che c'era un canale di derivazione dell'Eufrate che passava accanto alla città. Questo canale di derivazione passava sotto le mura, evidentemente il canale era protetto, però in quella notte di bagordi le guardie erano ubriache e Ciro aveva deviato il corso di questo canale di derivazione dell'Eufrate a monte della città e nel letto, nell'alveo prosciugato di questo canale di derivazione, le truppe entrarono sotto e presero Babilonia senza colpo ferire. Quindi c'era un punto di Achille in Babilonia e c'era anche un tallone di Achille, come si dice, un punto debole lì a Sardi. Sardi fu nuovamente conquistata nel secondo secolo avanti Cristo nelle stesse circostanze, cioè per mancanza di sorveglianza necessaria. Di qui l'invito: sii vigilante. Perché dice sii vigilante? Perché Sardi cadde anticamente per mancanza di vigilanza, tanto è inespugnabile, come il famoso Titanic o Titanic, come dicono gli inglesi, gli americani, il grande, enorme piroscafo partito dall'Inghilterra per arrivare a New York, è inaffondabile, altro che inaffondabile, voi sapete la storia. Questa nave inaffondabile era stata costruita con dei criteri sì moderni, ma erano così pieni di boria questi ingegneri, che invece di dotarla di 48 scialuppe, sapete quante gliene fecero imbarcare? 16! Invece di 48 scialuppe! 48 scialuppe sarebbero stati capaci di salvare quasi tutti i 2200 passeggeri. E invece no, tanto è inaffondabile, e invece è affondata. Così è successo di Babilonia, così succederà della moderna Babilonia, che sembra destinata all'eternità. Ma niente è eterno in questa terra. Babilonia cadrà, ed è così sicura la parola di Dio che usa il passato profetico, non c'è in grammatica, per dire certamente cadrà, dice caduta è Babilonia, è già caduta, per il Signore è caduta, è scaduta dalla grazia e cadrà anche fisicamente. Oltre che per le favolose ricchezze di re Creso, Sardi era celebre per i suoi abiti di lana, dei quali si parla nella lettera. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degne. Cosa vuol dire l'abito bianco? Nella simbologia biblica, specialmente del Nuovo Testamento, vuol dire la giustizia di Cristo, della quale il credente è rivestito se crede. Mentre la maggior parte della Chiesa di Sardi purtroppo segue le tradizioni del mondo, una piccola parte riceve questo abito, la giustizia di Cristo. Un tempo famosa, Sardi si riposava sugli allori. Al tempo di Giovanni, quel che rimaneva andava letteralmente morendo. Ecco la storia in sintesi della Chiesa di Sardi. Abbiamo detto l'epoca della Riforma, dal XVI al XVIII secolo. Anche se il protestantesimo, uscito dalla Riforma, troppo spesso si inorgoglisce della rinomanza di quest'ultima, la realtà è ben diversa. Perché? Cosa accadde alla Riforma? Accadde quello che accadde alla Chiesa nei primi secoli, quando incominciarono ad andare male le cose, con l'avvento al potere di Costantino, che dice si convertì. E nel 313 promulgò il famoso editto di tolleranza, di libertà per i cristiani. Come successe ai tempi di Costantino, che lo Stato prese il sopravvento sulla Chiesa, così successe ai tempi della Riforma, dal momento in cui i principi presero tra le loro mani il movimento della riforma, la religione diventò un affare di Stato, e lo è ancora adesso. Ma la religione è una cosa, lo Stato è un'altra. Ecco perché uno dei nostri grandi padri del Risorgimento disse: libera Chiesa in libero Stato. Invece ci sono degli Stati che sono schiavi delle Chiese, quale che sia la loro denominazione, e delle Chiese che sono schiavi dello Stato. Quindi la parola di Dio riconosce l'autorità dello Stato, ma rivendica la libertà della Chiesa, come era stato esattamente al tempo di Costantino. Stesso identico errore del IV secolo. Ad ogni regno corrispondeva un cristianesimo fatto a immagine di quello del principe, con tutto quello che essa comporta di politica, di interesse, di costrizione, se non addirittura di intolleranza e persino di persecuzione e formalismo. Purtroppo questo è stato ed è uno dei punti deboli della riforma protestante. Ecco le famose parole con cui si apre la lettera: tu hai nome di vivere e sei morto. Cioè, non hai continuato a riformare la Chiesa riportandola alle origini apostoliche, ti sei fermato. È vero che ci furono dei movimenti di risveglio, e di questo parleremo la prossima volta studiando la lettera alla Chiesa di Filadelfia, movimento di risveglio in seno alla riforma, ma non furono sufficienti, perché purtroppo la riforma rimase attaccata a quelle vittorie riportate nel XVI secolo, ma non continuò se non per poco a riformare e a far tornare la Chiesa alle origini primitive. Diciamo che il movimento avventista, adesso apro una piccola parentesi, che noi riconosciamo nel messaggio alla Chiesa di Laodicea e che è l'ultima Chiesa, il movimento avventista continuò l'opera cercando di riportare alla luce quelle dottrine che erano state dimenticate dalla Riforma. Certo, i padri riformatori del XVI secolo non potevano nell'arco di una vita riportare tutte le verità che erano state calpestate dalle tradizioni, era impossibile, ma avrebbero dovuto continuare i successori, e purtroppo non continuarono. Il movimento avventista è una punta di diamante del protestantesimo, e protesta sempre perché la maggior parte della cristianità si è fermata ai primi secoli, e come sardi si riposa sugli allori, ed è molto pericoloso, pernicioso addirittura riposarsi sugli allori. Quindi una mossa falsa, terribile, la religione gestita dallo Stato. Lo Stato può gestire le sue istituzioni, ma non ha niente da spartire con la Chiesa, e la Chiesa non ha niente da spartire con lo Stato. Ci furono degli uomini in seno al protestantesimo che a rischio della loro vita dissero chiaramente queste cose, ma erano voci che gridavano nel deserto, erano voci isolate. Quindi ad ogni regno corrispondeva un cristianesimo fatto a immagine di quello del principe, con tutto quello che essa comporta di politica, di interesse, di costrizione, se non addirittura di intolleranza, e persino di persecuzione e di formalismo. E la grande Chiesa Madre, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, glielo ha rimproverato al protestantesimo, glielo rimprovera, ecco, vedete voi che rimproveravate a noi di esserci messi d'accordo con lo Stato, voi fate la stessa cosa. E diciamo che non hanno tutti i torti nel dire così. Qual è il significato della parola sardi? Significa rimanente, canto di vittoria, perché rimanente, abbiamo detto, è un residuo che rimane, un residuo nel residuo, che Sardi è divisa come Pergamo e come Tiatiri in due, c'è la parte che segue le idee popolari e la parte, un residuo, un rimanente, che è un canto di vittoria. Perché canto di vittoria? Ebbene, bisogna mettersi nell'epoca della Riforma, noi abbiamo un'idea assai vaga, anche se studiamo e ristudiamo, di cosa fossero quei giorni, quegli anni, quei secoli, dove la Chiesa cattolica dominava attraverso l'Inquisizione, attraverso il Papato, attraverso le sue massicce istituzioni, dove regnava l'intolleranza, dove regnavano le guerre di religione, dove regnava la persecuzione, dove le tenebre erano squarciate dai roghi, era una cosa terribile. Allora, la Riforma, Lutero e gli altri che furono capaci di dire no a tutte queste cose e di dire solo la scrittura, cioè solo la Bibbia, sono stati veramente degli eroi, capaci di esporre la loro vita, la vita delle loro famiglie, la vita delle loro piccole, esigue comunità. Fu un canto di vittoria, su che cosa? Sulle tradizioni, sulla superstizione, e dobbiamo dire che nella Chiesa Cattolica, anche di quel tempo, come di questo tempo, come di tutti i tempi, c'erano persone buone, c'erano persone che amavano il Dio e che erano capaci di andare, di fare centinaia o migliaia di chilometri a piedi per andare a un santuario, per andare a vedere un santuario. C'erano i famosi santuari dove era apparso questo santo, dove era apparso l'altro santo, oppure dal 1300 in poi a Roma, il Giubileo. Lutero, frate agostiniano, venne a piedi dalla Germania attraversando le Alpi per andare a Roma a vedere la città santa, perché Roma attirava tutti, perché era la sede del papato, la sede della cristianità. Quindi un canto di vittoria su tutte queste cose, la gente pregava i santi, la Vergine, per avere il perdono dei propri peccati, pagava per le messe di suffragio, che paga ancora, credo, per avere queste messe. Un canto di vittoria. Il Signore giustifica l'uomo non con le opere, ma per fede solamente, per fede solamente. Noi siamo salvati dal sangue di Cristo, è Lui che ha pagato per noi. Noi siamo sgravati da questo debito che avevamo con il Signore, siamo salvati per grazia, mediante la fede, e non dipende da noi, è opera di Gesù Cristo. Un grande canto di vittoria per tutti coloro che amavano il Signore. Solo che incominciarono i problemi, ci sono gli elogi, c'è la fedeltà di qualcuno in Sardi, vestito di vesti bianche, quindi giustificazione per fede, e ci sono gli altri. Cosa dice il capitolo 3, versetto 4? Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche, perché ne sono degni. Ecco, queste vesti bianche che si fabbricavano nella città di Sardi vengono fuori. Erano il simbolo di che cosa? Della giustificazione per fede. Ma sono poche, dice. Il resto di Sardi purtroppo è scaduto, dice che di essere vivo ma è morto. Vorrei leggere una citazione di Jean Zurcher nel libro Il Cristo dell'Apocalisse, pagina 48. Per questa ragione il Signore promette che cammineranno con Lui in vesti bianche, perché ne sono degni. È ovvio che questa dignità può venire solo dalla giustizia di Cristo, che si ottiene mediante la fede, la veste senza la quale nessuno potrà essere ammesso nella sala del banchetto delle nozze dell'agnello, secondo quello che è scritto in Matteo capitolo 22, è tessuta di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giusti dei santi. Apocalisse capitolo 19. Cioè il significato di queste vesti bianche di lino, significato è duplice: la giustificazione per fede, d'accordo, però qui incominciano un po' i problemi. Dice le opere giuste dei santi, il lino fino sono le opere giuste dei santi. E qui purtroppo dove cadde Sardi. Le opere ci vogliono o no? Prima di rispondere, continuo a leggere Zürcher. Il cuore del messaggio della riforma era la giustificazione per fede soltanto, senza le opere. Si tratta di una verità cristiana fondamentale, l'errore della teologia protestante. Consiste nel fatto di avere tratto la conclusione che le opere erano completamente prive di valore, anche sul piano etico. Certo, nessuno può essere salvato per opere giuste, da noi fatte, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. Però, la fede senza le opere è morta. Allora ci vogliono o no queste opere? Sì che ci vogliono, ma che specie di opere? Non opere meritorie. Io vado a piedi a Roma, io vado in ginocchio, salgo la Scala Santa e questo mi dà gratificazione, mi dà il perdono dei peccati. No, niente opere meritorie, ma opere che testimoniano della mia fede, sì. Perché uno che ha fede deve fare il bene o no? Vi faccio una domanda inutile, ma abbiate pazienza, ve la faccio lo stesso. Ma sì che la deve fare! Però non è salvato da quelle opere, è salvato dal sangue di Cristo. Ma essendo salvati dal sangue di Cristo, non possiamo non fare le opere di misericordia, che non hanno valore salvifico, ma hanno valore di testimonianza. Quello ha la fede, si vede che c'ha la fede, perché i suoi fatti, le sue opere sono coerenti alla sua fede. Riprendo la lettura di Zürcher. Per avere ignorato che la fede senza le opere è morta, la Chiesa di Sardi aveva solo l'apparenza della vita. Solo alcuni pochi in seno ad essa avevano conosciuto la realtà della vita cristiana, perché non avevano contaminato le loro vesti. E a questi che Gesù promette le vesti bianche della giustizia. Ecco, fin qui Zürcher. Ecco le opere, Lutero stesso, parlando della lettera a Giacomo, sapete come la chiamava? La lettera di paglia. Una lettera senza valore, una frase forte in bocca a un riformatore così grande, così rinomato, ma pur sempre un uomo, perché Giacomo diceva, eh sì, la fede senza le opere è morta, e aveva ragione, ha ragione. Quindi, venendo da un cattolicesimo fatto eminentemente di opere meritorie, Sardi, la Chiesa della Riforma, ricasca in un altro errore, solo fede, solo fede. Mi ricordo tanti anni fa, col portavo in una cittadina del Lazio, entro in un negozio di ferramenta, mi sembra ancora di vedere questa scena, un lungo banco, un negozio di ferramenta, c'era una ragazza, io presentai il libro, non mi ricordo più che libro fosse, la ragazza mi fa, lei è evangelico, vero? Noi siamo evangelici, siamo battisti. Bene, io sono un avventista. Il settimo giorno parlavo, entra il padre e la ragazza fa, papà, guarda, c'è questo giovane della scuola di Firenze, della scuola avventista, che sta colportando, e quello per tutta risposta, alzando le mani, fa così, non per opere, affinché nessuno si glori. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Buongiorno fratello, come sta? Piacere. Cosa volevo dire con quelle parole? Probabilmente non era d'accordo che gli avventisti parlassero di opere, parlassero di ubbidienza alla legge di Dio, perché se alla fede voi togliete l'ubbidienza, che rimane? E l'apostolo Giacomo, dopo aver detto, cioè prima di dire senza le opere la fede è morta, parla di Abramo. Abramo, il padre della fede, che aveva fede, certo, però che cosa fece? Fece le opere, conseguenza della sua fede, e quello vi disse: non per opere, lo vedo ancora con le braccia alzate, non per opere affinché nessuno si glori. Ecco, non per opere meritorie, però opere di giustizia. Rimproveri alla Chiesa dei Sardi: tu sei morto, non ho trovato le tue opere compiute nel cospetto del mio Dio. I riformatori avevano dato inizio a un'opera che non è stata portata avanti. Essi avevano aperto la strada nella ricerca della verità ritornando alla Bibbia. I loro successi però si erano fermati lungo la via, senza portare a termine l'opera iniziata dai riformatori. Ecco i motivi per cui le opere della Chiesa dei Sardi sono dichiarate incomplete. Di qui l'esortazione: ravvediti, pentiti, cambia vita, dicono le traduzioni moderne, altrimenti verrò come un ladro. Per mancanza di vigilanza la Chiesa di Sardi sarà sorpresa, sorpresa tanto più grande in quanto il protestantesimo in generale ha voluto ignorare i segni che annunciavano il ritorno glorioso e visibile di Gesù Cristo, quando addirittura non ha negato deliberatamente l'evento stesso. E per capire meglio questo dovremmo andare a studiare, studieremo brevemente nella settima lettera, sesta e settima, la storia della Riforma, almeno la Riforma americana. Quando i primi avventisti seguirono la predicazione di William Miller, che era un pastore della Chiesa Battista, e incominciarono ad associarsi, sapete perché si associarono? Perché le chiese li buttavano fuori. La famiglia di Elena White, nata Hermon, quindi la famiglia Hermon, che era iscritta nei registri della Chiesa metodista, fu radiata. Qual era il motivo della radiazione? Ma sapete perché veniva radiata quella famiglia e perché venivano radiati molti che credevano nel ritorno di Cristo? Proprio perché credevano nel ritorno di Cristo. Motivo della radiazione: crede nel ritorno di Cristo, un ritorno imminente e visibile. Perché? È un delitto credere a questo? E il Nuovo Testamento che cosa diceva e cosa dice? Maranata, il Signore viene. Era un delitto perché questi predicatori, Miller e compagni, prima erano stati accolti dalle chiese e poi venivano buttati fuori dalle chiese e dovettero riunirsi, e così nacque il movimento avventista, che poi fu chiamato Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Quindi, altro che nome, hai nome di vivere pure sei morto. Era morto sul serio quel protestantesimo. Però ricordatevi che il Signore in ogni epoca della storia della Chiesa, in ogni epoca della storia del suo popolo, come ai tempi di Elia, come ai tempi di Giovanni Battista, ai tempi di Gesù, ai tempi degli apostoli, aveva un residuo, e questo residuo si trasformerà in chiesa di Filadelfia, che vuol dire amore fraterno, e poi darà origine all'Odicea, e dove arriviamo come insieme di dottrine alla Chiesa Apostolica. Si potrà dire quello che si vuole della Chiesa Avventista, ma la Chiesa Avventista è quella più vicina alla Chiesa Apostolica di tutte le altre. E quando noi affermiamo questo, sappiamo perché affermiamo questo. Una chiesa, l'altra chiesa, una denominazione, l'altra denominazione protestante ha una parte della verità, ma non professa tutta la verità come è scritta nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento. Senza dilungarci, questo forse può ferire le orecchie di qualche protestante, che noi invitiamo, come siamo stati invitati, a indagare come abbiamo indagato noi e a vedere quali sono tutte le verità della parola di Dio. Ecco perché noi diciamo di essere la punta di diamante del protestantesimo, che protesta e che ha continuato l'opera dei padri riformatori del XVI secolo. Quindi una riflessione, avviandomi alla conclusione, ed è questa. C'è un pericolo per noi, come individui e come denominazione, essere influenzati dalla sufficienza e dalla pigrizia di Sardi e dalla sua noncuranza circa la beata speranza. Riprenderemo questo discorso con lo studio della lettera settima alla Odicea, dove è detto: tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Parole superbe, parole orgogliose alle quali il Signore risponde con le altre parole: e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Seguono i consigli che poi leggeremo. Quindi Sardi, attenzione, sii vigilante, perché nella tua storia come città sei caduta per mancanza di vigilanza. E la promessa straordinaria a questa chiesa, qual è la promessa? Versetto 5 di Apocalisse 3, chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Qui il verbo confessare sta per il verbo riconoscere. Io lo riconoscerò davanti agli angeli, davanti al Padre mio. E chi mi riconosce davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Chi si sarà vergognato di me, io mi vergognerò di lui. A chi è fatta questa promessa? A chi vince. Chi è quello che vince? Non è certamente uno che dorme. Quelli che dormono non vincono, se non, diciamo, l'Oscar sul sonno. Quelli che vincono sono quelli che lottano, sono quelli che si impegnano, sono quelli che si sforzano, che hanno un ideale di arrivare al traguardo. Nessuno partecipa a una gara o incomincia una partita di calcio per perdere. Tutti vogliono vincere. Chi vince quindi lotta, chi lotta si stanca, è sottoposto alle durezze della prova, è sottoposto alla sofferenza. Chi vince lotta, non vince sempre, perde, però si rialza, va avanti. Chi vince sarà vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. E qui una parola molto importante, mi sembra, come riflessione: non basta che il nostro nome sia iscritto nel libro della vita il giorno in cui noi ci battezziamo e diamo il nostro cuore al Signore. È necessario che questo nome rimanga su quei registri. E da che cosa dipende? Da che cosa dipende avere o non avere il libro scritto, sempre scritto o cancellato? Dipende dalle nostre azioni. Dipende dalle nostre opere, non meritorie, ma risultato dell'obbedienza. E qui un testo mi sembra utilissimo nell'epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, il versetto 1 e seguenti. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Io esordio Evodia, ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Parla di alcuni collaboratori, di alcune collaboratrici che hanno sofferto, hanno lottato, però i loro nomi rimangono scritti nel libro della vita. È bene che il Signore ci aiuti affinché i nostri nomi siano iscritti e rimangano iscritti nel libro della vita, in modo che quando Gesù ritornerà non ci sorprenda come un ladro. Chi vince sarà vestito di vesti bianche, non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Il nostro nome, ripeto, può essere cancellato dal libro della vita, dipende dal nostro comportamento. Che il Signore non possa dire di noi: hai nome di vivere e sei morto. Che il Signore possa dire: tu hai nome di vivere e sei vivo. Che Dio ci aiuti, questa è la mia preghiera. Amen.